Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Football leagues. Take some big names, big numbers, put them in the papers, and deliver it to the mob justice. It's funny how we think that football players, because they make a lot of money and we idolize them, should be more exemplary. Whether you want it or not, football can only ever be a reflection of our society. If we allow big multinational corporations to do tax optimization and the banks to encourage tax evasion, we cannot blame football business to use the same loopholes. It is not a moral debate. It is a legal one. If it is not legal to do it, punish them. Fine, but all of them. If it's legal and we don't like it, let's change the law. It's up to our politicians to grow some balls and get down to it. I'm not very optimistic it will change anytime.
Vi ricordate Football Leaks? Sì, Football Leaks, quella specie di piccolo blog amatoriale che circa 3 anni fa ha iniziato a pubblicare email private tra club di calcio, agenti, istituzioni sportive e così via. All'inizio pensavamo che le sue storie non ci sarebbero interessate più di tanto, che avrebbe pubblicato nulla più che gossip calcistico, se così possiamo chiamarlo. Ad esempio, la storia che vede Real Madrid e Tottenham accordarsi per pubblicare una cifra falsa per il trasferimento di Gareth Bale, in modo che Cristiano Ronaldo potesse continuare a dire di essere il calciatore più pagato al mondo. O ancora, quella che mette in luce il ruolo ambiguo dell'attuale presidente dell'intelligence argentino, in diversi affari che potrebbero essere serviti anche a riciclare del denaro sporco, come quello che ha portato Alessandro al Porto o quello di Carlos Tevez al Corinthians. Fino a quel momento non l'abbiamo preso molto sul serio. Le cose però sono iniziate a diventare più concrete a partire dall'anno scorso, dopo una seconda ondata di email pubblicate. Email che hanno definito molti dei temi più controversi del calcio europeo degli ultimi anni e di cui si è discusso così tanto e in maniera così accesa che ci siamo dimenticati che fossero informazioni pubblicate inizialmente da Football Leaks. Prendete ad esempio il presunto caso di stupro che ha coinvolto Cristiano Ronaldo circa 10 anni fa e che è stato temporaneamente riaperto più o meno un anno fa dopo un'inchiesta del quotidiano tedesco Der Spiegel. Senza le rivelazioni di Football Leaks, quell'inchiesta non sarebbe stata possibile. Oppure prendete il progetto che stavano cercando di attuare in segreto i top club europei per creare una Superlega, cioè un campionato europeo chiuso con le migliori squadre del continente che sarebbero uscite dai campionati nazionali. Senza Football Leaks non ne saremmo mai venuti a conoscenza e una discussione pubblica sul tema forse non si sarebbe mai sviluppata, o almeno non con l'intensità che c'è oggi. Oppure prendete i nuovi problemi che stanno avendo PSG e Manchester City col Financial Fair Play. Prima delle rivelazioni di Football Leaks si poteva solo ipotizzare che questi due club fossero stati finanziati direttamente dalle case reali di Qatar e di Emirati Arabi Uniti, tramite contratti di sponsorizzazione gonfiati. Oggi sappiamo invece che questi due club con ogni probabilità hanno aggirato le regole del Financial Fair Play con la complicità della UEFA, cioè proprio l'organizzazione che quelle regole dovrebbe farle rispettare. Solo pochi giorni fa il Tribunale Arbitrale dello Sport ha rigettato il ricorso del City contro le decisioni emesse dalla Camera Investigativa della UEFA Club Financial Control Body, che nel maggio di quest'anno ha deciso di riaprire il suo caso. Un caso che potrebbe portare addirittura all'esclusione del Manchester City dalla Champions League. Insomma, Football Leaks ha dato dei confini chiari a dinamiche di potere interne al calcio europeo, un mondo di solito opaco e restio a farsi conoscere dall'interno. dinamiche che hanno effetti diretti e tangibili sulle partite che vediamo ogni settimana in televisione e che senza Football Leaks sarebbero rimaste nell'ambito di speculazioni infondate o della pura astrazione logica. Se oggi vi parlo di Football Leaks, però, non è per riaprire il dibattito su questi argomenti, per i quali ci vorrebbero ore e ore di podcast ognuno. Se vi parlo di Football Leaks è perché di tutte queste storie una è rimasta inspiegabilmente in ombra. Una storia che non ha fatto lo stesso rumore delle altre e che anzi è rimasta e rimane ancora oggi sotto silenzio. Una storia che potrebbe presto assumere un'importanza che per molti versi va oltre il calcio. La storia del suo creatore. Io sono Dario Saltari e questa è la 12ª puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenomeno, prodotto in collaborazione con Spreaker. Il mondo è venuto a sapere dell'esistenza del creatore di Football Leaks per la prima volta il 28 febbraio del 2016. Viene descritto in un articolo di Der Spiegel, in cui si racconta un incontro avvenuto in una città dell'est Europa, in un appartamento con sistema di sicurezza digitale e stanze vuote ricoperte di cuoio bianco. A quel tempo il quotidiano tedesco lo chiamava John per proteggerne l'anonimato e lo descriveva come, e qui cito testualmente, un ragazzo carino, gioviale, alla mano e sicuro di sé. In realtà, la descrizione che fa l'articolo di Der Spiegel lo avvicina di più a qualcosa a metà tra un personaggio di Mr. Robot e un nerd del calcio. Un ragazzo che non si capiva se fosse più eccitato dalla possibilità di mettere in imbarazzo tutti quelli che stanno distruggendo il calcio, e anche questa è una citazione testuale, o dal fatto che fosse ricercato in mezza Europa come un pericoloso criminale. Non ho mai provato così tanta adrenalina in vita mia, dice a un certo punto John a Raphael Bauschmann, il giornalista di Der Spiegel che ha realizzato l'articolo e ha tenuto i contatti con lui. Nei 3 anni successivi a questo pezzo, John fornirà a Der Spiegel 4 terabyte di informazioni riservate, derivanti per lo più da email private, per un totale di più di 88 milioni di documenti. Stiamo parlando di circa il doppio rispetto alla fuga di dati avvenuta con i Panama Papers e circa 60 volte quella innescata da Edward Snowden. Della vera identità di John non abbiamo avuto altre notizie per 3 anni, più precisamente fino al 16 gennaio di quest'anno, quando è stato arrestato a Budapest su richiesta delle autorità portoghesi, con l'accusa di estorsione, violazione della corrispondenza e accesso abusivo ai sistemi informatici. Portoghesi, sì, perché il vero nome di John in realtà Rui Pedro Gonçalves Pinto.
Hi, this is Rui Pinto. I am John, the whistleblower from Football Leaks. I'm not a hacker, that's clear. I'm a whistleblower. He didn't target a specific club or a specific federation or a specific country. If I have data from a specific football club, why shouldn't I share it with the media? I shared everything I had. What matters for me and for Football Leaks is the documents are authentic. I don't care about the origin. I'm a whistleblower, so I have to expose and give to journalists, credible journalists, the real deal, the real materials. That's the only thing that matters to me. I can't disclose, of course, what I have in my computer. But one thing I can say, the European authorities should take a look. But not the Portuguese ones, because they don't want to investigate the crimes. They just want to use what I found to prosecute me. That's the difference.
Rui Pinto è un ragazzo trentenne di Vila Nova de Gaia, comune portoghese che si affaccia sul fiume Duero, sulla sponda opposta rispetto a quella dove sorge Oporto. A vederlo in faccia sembra ancora più giovane di quanto la sua carta d'identità non riveli, con la pelle bianca e liscia e i capelli corti e neri, diretti all'insù con il gel, come andava di moda alla fine degli anni 90. Il suo passato è stato raccontato da Sam Knight sul New Yorker, dopo aver passato un paio di giorni con lui in Ungheria, prima che venisse stradato in Portogallo. Rui Pinto dice di aver imparato a leggere ascoltando le cronache delle partite, associando i nomi dei giocatori sulle magliette a quelli che ripeteva il cronista. Già dall'età di 4 anni ha iniziato a diventare ossessionato dal calcio, rimanendo sveglio la domenica sera per vedere gli highlights delle partite e compilando interi quaderni con i nomi dei marcatori. Mio padre una volta mi ha detto che il calcio prima o poi mi avrebbe distrutto la vita, dice Rui Pinto nel pezzo del New Yorker. Il padre, che si chiama Francisco, è una figura rilevante in questa storia. Francisco Pinto è un ex disegnatore di scarpe in una fabbrica locale e un appassionato di antiquariato. Nel 1996 decide di comprare uno di quei vecchi computer Pentium da mettere in salone con un modem a 56k per comprare e rivendere monete antiche su eBay, un sito di aste online fondato nel settembre dell'anno precedente. Rui Pinto dice di aver imparato tutto da lui, ed è una frase ambigua se si pensa al fatto che Rui Pinto non ha alcuna laurea o diploma in informatica. Se siete miei coetanei, e quindi anche coetanei di Rui Pinto, sono sicuro però che questa storia vi suonerà familiare, perché quasi tutti quelli che sono cresciuti in quel periodo avevano una stanza con un computer e un modem a 56k. E se siete appassionati di calcio, molti di voi, come lui, saranno cresciuti guardando il calcio europeo trasformarsi in un sistema con classi sociali sempre più rigide, in cui magari non c'era più posto per la vostra squadra del cuore. Per Rui Pinto, questa squadra è stata il Porto, che verrà esiliato nella periferia del calcio europeo dopo aver vinto la Champions League nel 2004. Se siete di questa generazione, conoscerete bene anche lo stesso senso di smarrimento nel vedere interi paesi sbriciolarsi per via della crisi finanziaria, nello stesso anno in cui probabilmente vi siete iscritti all'università. Insomma, nelle premesse non è una storia troppo diversa da quella di molti di noi. Il problema, ovviamente, è che quella di Rui Pinto è una storia che va molto oltre queste premesse. Nel settembre del 2013, ad esempio, Rui Pinto riesce ad hackerare una banca privata, la Caledonian Bank, facendosi trasferire sul suo conto personale una cifra vicina ai 230.000 euro. Di questi, Rui Pinto, dopo aver raggiunto un accordo con la banca, riuscirà a tenersene più di 17.000, riuscendo anche a tenersi la fedina penale pulita. Nel 2015, Rui Pinto passa ufficialmente al mondo del calcio, riuscendo ad entrare nei server della Doyen, un fondo di private equity che detiene delle quote dei cartellini dei giocatori, per trarne profitto attraverso la compravendita. La Doyen è una di quelle organizzazioni che viene anche definita TPO, cioè Third Party Ownership, aziende cioè che cercano di fare profitti attraverso il calciomercato e che secondo molti hanno un potere spropositato sulle scelte dei club e dei calciatori stessi. Nel dicembre del 2014 la FIFA ha deciso di mettere fuori legge le TPO per proteggere l'integrità del calcio e dei giocatori, e questa è una citazione testuale. In uno dei documenti trafugati alla Doyen, Pinto scopre che nel trasferimento di Casemiro dal Porto a Real Madrid era inclusa una commissione di 700.000 euro per il figlio del presidente del club portoghese mai rivelata alla stampa. Fu quella la miccia di Football Leaks. Il resto, come si dice, è storia.
This was right in the beginning of Football Leaks. After two or three days, I saw the impact, and I realized that started to realize that there was something even more serious about Doyen. I think I was naive. I did something stupid. I decided to play with them. I contacted Nelly Lucas, and I basically said that I have some documents about Doyen, and I wanted to see their reaction. I wanted to know how valuable were these documents for them. I wanted to know for how far they were ready to go. I know that the press is saying that there was an extortion attempt. That's bullshit. And I realized, no way, this has to be public. I can't make any kind of deal with these guys. I have to be honest, it crossed my mind a few seconds that, yeah, maybe I can make a deal, but no.
Forse vi starete chiedendo cosa interessi a noi della storia personale di Rui Pinto, noi che quel Pentium 3 l'abbiamo sempre solo utilizzato per giocare a Prince of Persia. Ecco, la risposta sta tra dove finisce la storia di Rui Pinto, creatore di Football Leaks, e dove inizia quella di Rui Pinto detenuto, che è una storia molto diversa. Dopo essere stato arrestato in Ungheria, infatti, il 21 marzo di quest'anno, Rui Pinto è stato estradato in Portogallo. Da quel giorno è nella sezione carceraria della Polizia Giudiziaria di Lisbona, dove ancora oggi attende che inizi il suo processo. E qui c'è la prima grave anomalia del suo caso. Le autorità portoghesi, infatti, lo hanno tenuto in carcere per quasi 6 mesi senza un'accusa formale, una misura che, secondo le autorità, è giustificata dalla presenza di prove che indicherebbero chiaramente la responsabilità penale di Pinto. Solo il 19 settembre gli inquirenti hanno ufficialmente formulato l'accusa, composta da 147 reati, tra cui il più grave è un tentativo di estorsione alla doyen. Secondo la difesa di Pinto, tenere così tanto una persona in carcere senza un'accusa formale equivale a persecuzione giudiziaria. Anche secondo l'ex eurodeputata socialista portoghese, Ana Gomes, che ha seguito il caso fin dall'inizio e ha visitato diverse volte Pinto in carcere, in questo caso c'è qualcosa che non torna. Ho chiesto a diversi penalisti in Portogallo se conoscono altri casi di persone in custodia cautelare per questo tipo di reati. Nessuno è riuscito a trovarmene uno, ha dichiarato Gomes. Se ciò non bastasse, gli avvocati di Pinto dicono che la maggior parte di queste accuse sarebbero frutto di forzature legali. Per esempio, dicono gli avvocati, per molti di questi reati manca addirittura una denuncia formale e non dovrebbero essere presi nemmeno in considerazione. Delle 59 vittime di violazione della casella di posta elettronica, ad esempio, solo 12 hanno richiesto formalmente un procedimento penale contro Pinto. L'ostilità della magistratura sarebbe confermata anche dal trattamento non proprio da privilegiato che sta ricevendo Pinto in carcere. Il 30 agosto, ad esempio, la polizia penitenziaria ha deciso di perquisire la sua cella, requisendogli un quaderno manoscritto di una cinquantina di pagine, ufficialmente per confrontare la sua calligrafia con quella di alcune prove del caso. Ma a rendere il caso di Pinto controverso non è solo il duro trattamento che sta subendo in carcere, che comunque potrebbe essere rilevante per le possibili violazioni dei diritti di cui tutti i detenuti dovrebbero godere. La battaglia legale, infatti, si giocherà principalmente su come dovremmo considerare Pinto in primo luogo. Pinto è un hacker qualsiasi che ha violato la privacy delle caselle di posta elettronica di club, agenti, aziende e quindi va perseguito? Oppure è un informatore che sta mettendo a rischio la sua libertà e la sua incolumità per metterci al corrente di dinamiche pericolose per la nostra società e quindi va protetto? Dov'è il confine tra queste due cose? È difficile dare una risposta netta e univoca a queste domande e non ho nessuna intenzione e qualifica per darla qui e ora. Quello che è sicuro però è che il caso di Pinto, come quelli di Julian Assange e di Edward Snowden, avranno tutti un loro peso nell'indirizzare queste domande da una parte o dall'altra. E incredibilmente esiste un filo rosso che collega questi tre casi, un filo rosso che ha un nome e un cognome, e cioè William Bourdon. William Bourdon è avvocato sia di Rui Pinto che di Julian Assange che di Edward Snowden. Bourdon è uno degli avvocati più influenti di Francia e viene da una delle famiglie più importanti del paese. Suo bisnonno era Edouard Michelin, fondatore dell'omonimo gruppo industriale. Per farvi capire la sua incredibile carriera, vi citerò solo alcuni dei suoi assistiti, che includono, tra gli altri, due detenuti di Guantanamo, le vittime cileno-francesi di Augusto Pinochet e Danielle Mitterrand, moglie di François Mitterrand. L'anno scorso, la versione francese di GQ ha definito William Bourdon l'avvocato più potente di Francia. Ecco, William Bourdon negli ultimi anni si è specializzato nella difesa degli informatori che mettono a repentaglio la propria vita per portare alla luce delle informazioni utili a salvaguardare dei beni di pubblico interesse, come la privacy, l'ambiente, la libertà d'espressione. Dipinto, ad esempio, dice: «È solo un tifoso di calcio, ma ha voluto servire il pubblico interesse nel momento in cui il pubblico interesse è stato seriamente compromesso». È importante parlare di interesse pubblico e non di interesse nazionale, perché se il primo riguarda i cittadini in quanto tali, il secondo riguarda i singoli stati, che possono per l'appunto avere interessi diversi, non solo tra di loro, ma anche diversi rispetto a quelli dei cittadini. Per i cittadini europei, ad esempio, la trasparenza e il giusto funzionamento del sistema finanziario è un bene di interesse pubblico, ma potrebbe non essere un bene di interesse nazionale per il Lussemburgo, per cui il settore finanziario rappresenta il cardine portante della sua economia. E lo stesso si può dire della Germania e dell'industria automobilistica, o del Portogallo e il calcio. Ed è per questo che il caso di Rui Pinto dovrebbe interessarci. Perché se Assange e Snowden, se mai saranno estradati, saranno processati negli Stati Uniti, Pinto rappresenta il primo caso di questo tipo in Europa. E quindi il suo esito avrà un peso ancora più rilevante, politicalmente e legalmente, per noi che stiamo da questa parte dell'Atlantico. Anche per quelli che, come me, quel Pentium 3 in salone lo usavano per giocare a Prince of Persia.